Come sapete, questo venerdì inizia la festa di Radio Onda Rossa per i 47 anni di questa emittente. Sabato e domenica saremo all'ex SNIA in via Prenestina 173 e sabato sera abbiamo la fortuna di ospitare uno spettacolo che riteniamo molto importante, Gazza Ora, Messages from a Dear Friend, che sarà appunto alle 19 sabato 25 all'ex SNIA per la festa di Radio Onda Rossa. E adesso siamo al telefono con la direttrice artistica di questo spettacolo, che è Jante Roach, a cui diamo il benvenuto su queste frequenze. Ciao.
Buonasera e grazie non solo dell'invito, ma anche di questa opportunità di parlare del progetto.
E noi siamo molto molto contenti di parlare di questo progetto e soprattutto di ospitarlo, insomma non vediamo l'ora, e quindi comincerei a raccontare cos'è questo progetto.
Con piacere. Allora, prima di tutto, tutti ci teniamo sempre molto a dire che non è veramente uno spettacolo, per vari motivi. Uno è per chiaramente non deludere le aspettative del pubblico, però soprattutto perché, visto che si tratta di una lettura scenica di testimonianze tutte scritte da un teatrante bravissimo della Striscia di Gaza dal 9 ottobre finora, ci pare proprio sbagliato volerlo estetizzare in qualsiasi modo, e per quello è piuttosto un atto di una pratica di ascolto collettivo, un rito di testimonianza collettiva che avviene tra un gruppo solitamente di attori, però a volte con anche altre figure del sociale. Per esempio, ieri sera a Firenze avevamo un prete, padre Bernardo Gianni, oppure un intellettuale organico come Tommaso Montanari, però diciamo di solito siamo piuttosto un gruppo di attori che poi ci permette di integrare appunto figure che magari non sono abituate a lavorare con le parole di altri, ecco, in una forma di presentazione. Però per quello è proprio un formato volutamente spoglio. Siamo seduti, abbiamo un testo in mano, non facciamo finta di dire noi parole nostre, però rendiamo molto chiaro il fatto che stiamo dando voce alle parole di qualcuno che non può essere con noi. E principalmente ascoltiamo, anche noi che leggiamo, no? Perché passiamo la maggior parte del nostro tempo ad ascoltare. Il progetto è nato da una collaborazione molto lunga tra una compagnia di teatro di Londra con cui lavoro da tanto tempo, AZ Theatre, e una compagnia della Striscia di Gaza che si chiama Theatre for Everybody, Teatro per Tutti, fondata da questi due uomini straordinari, Hossam Al-Madhoun, di cui leggiamo le testimonianze, e Jamal Rossi. E per tanti anni abbiamo collaborato, io sono subentrata più tardi nella collaborazione, però sempre a distanza, no? Per via delle circostanze di Gaza con l'assedio, e quindi con formati ibridi, però sempre partecipativi, che è poi il motivo per cui riproponiamo un formato simile a quello con cui lavoriamo a Londra, non perché vogliamo imporre niente dall'esterno, ma piuttosto perché sappiamo che è un formato di cui è partecipe il nostro drammaturgo, che si trova in una situazione dove non possiamo chiaramente consultarlo, no? Per sapere cosa pensa lui della nostra messa in scena.
Il vostro e drammaturgo, quindi, appunto, che ricordiamo, è Hossam Al-Madhoun, e quindi se vuoi anche presentarci chi è.
Beh, con grande piacere. Allora, in realtà stavo guardando un testo in cui lui si presenta, e quindi magari, se sei d'accordo, ti leggerei qualche parola sua in cui si presenta, e poi se serve aggiungo dei chiarimenti. Chiarimenti, grazie. Allora, il testo si chiama Parlo di me, è l'82esimo testo di 107 arrivati finora ed è datato 15 marzo 2024. Mi chiamo Hossam, avrò 56 anni il prossimo luglio. Sono sposato con Abir, la mia amata moglie, e abbiamo una bella ragazza, Salma, di 23 anni. Sono nato palestinese a Gaza, non l'ho scelto. Sono cresciuto in una grande famiglia povera, non ho scelto neanche quella. Mio padre è un po' istruito, mia madre no, non li ho scelti. Ho semplicemente accettato tutto questo. Sono cresciuto rendendomi conto che siamo sotto l'occupazione di strani soldati che parlano una lingua strana nelle nostre strade. Fermano le persone per la strada, le perquisiscono, le umiliano, le arrestano. Mio padre ci avvertiva di non avvicinarci ai soldati. Perché? Non lo so, e da bambino non capivo perché e cosa stesse succedendo. Pensavo che questa fosse la vita e che fosse così in tutto il mondo. A quel tempo, da ragazzo, per me tutto il mondo era la città di Gaza. In effetti, tutto quello che conoscevo erano alcune strade di Gaza City. Quindi non avevo un'opinione. A 16 anni volevo andare in Israele, molte persone lo facevano. Quindi ho preso un taxi per Tel Aviv. Era così semplice nei primi anni 80. Tel Aviv, che città! È così grande, così bella, così pulita, edifici alti, negozi scintillanti, spiagge brillanti, auto nuove, semafori, marciapiedi colorati. Perché Gaza non era come Tel Aviv? Non lo sapevo. A Tel Aviv ci sono persone, persone normali, sì, che parlano una lingua strana, ma persone normali. Perché non possiamo vivere lì? Perché loro non vivono con noi a Gaza e in Cisgiordania? Perché dobbiamo avere un permesso per entrare a Tel Aviv? Perché non possiamo vivere insieme? Sembrano umani come noi, noi sembriamo umani come loro. Sono cresciuta ancora e ho capito che un'occupazione militare significa schiavitù e nessun diritto per le persone occupate. Poi, perdonami, continua, è bellissimo, però potremmo andare avanti veramente per fino a notte fonda o per vari giorni.
Sì, era veramente molto bello. Eravamo qua a ascoltare appunto queste parole, che poi queste altre o altre, insomma, le ascolteremo sabato sera. E se ci vuoi dire adesso invece appunto qualcosa del lavoro di scrittura, del lavoro teatrale di Ossam.
Sì, molto volentieri. Allora, lui ha iniziato a lavorare in teatro nel 93 e anche nel lavoro umanitario, nel senso che, come tutte le persone a Gaza che lavorano nell'arte, prima del 7 ottobre chiaramente devi fare tutto, quindi se hai una compagnia di teatro devi sia recitare sia fare la regia, sia scrivere, sia produrre, se serve tradurre, no, perché magari non c'è già una traduzione in arabo del testo che intendi mettere in scena, se è un testo straniero e particolarmente occidentale. E poi ovviamente devi anche avere un lavoro a tempo pieno, soprattutto se sei un uomo, perché devi, come dire, essere tu la persona che provvede economicamente alla famiglia. Tra l'altro sua moglie ha un lavoro ancora più prestigioso di lui, quindi non è proprio la famiglia classica che immaginiamo, conservativa, eccetera. Però al di là di quello, cioè, una cosa che va notata è che sia un artista bravissimo, multidisciplinare, e uno scrittore nato, sia un funzionario di alto livello nel settore delle ONG che si occupa di protezione dell'infanzia. E questa è una cosa che risalta molto in altri suoi testi, perché chiaramente dall'inizio dei bombardamenti a Gaza, dal 7 ottobre scorso, i lavori culturali di gruppo sono stati sospesi, no? E quindi qualcuno come lui, certo, scrive, però di giorno va a fare volontariato, lavora per la sua ONG, aiuta quella della moglie, a seconda di dove sono e di che mezzi hanno. Poi, scusami, correggo, perché effettivamente no, ci sono artisti che riescono comunque a continuare a lavorare in gruppo. C'ho un amico, per esempio, con cui ho lavorato su un altro progetto, Ali, Walid, che è un bravissimo danzatore che sta facendo dei laboratori di danza con bambini, quindi però Hossam nello specifico dal 7 ottobre in poi si è messo a scrivere e al tempo stesso a continuare il suo lavoro nella protezione d'infanzia, e appunto, come dicevo, ne sapremo di più. E questi testi che scrive sono, stavo chiedendo proprio ieri a Jonathan Chadwick, che sarà in scena con noi sabato, il nostro regista e l'ideatore del progetto a Londra, insieme a Ruth Lass, che ci sarà anche lei, ma come vi arrivavano, come li scriveva, al computer, sul cellulare? E mi ha detto che era tutta una cosa strana, cioè magari faceva, scriveva un po' un documento Word al computer, poi faceva una fotografia, questa fotografia la mandava su WhatsApp, loro a Londra li trascrivevano. Dico tutte queste cose che sembrano un po' noiose, però non sono scontate, no?
Rendono, come dire, molto interessante lo spettacolo, perché innanzitutto è un grande lavoro collettivo che nasce da un'individualità, esatto, ma che poi diventa molto collettivo. Basta vedere i crediti di produzione dello spettacolo, insomma, vediamo che le persone coinvolte sono veramente molte, con molti ruoli. Per esempio, tu adesso parlavi della trascrizione di questi testi che arrivano e arrivavano in maniera un po' rocambolesca, poi ovviamente c'è un pool di traduzioni traduttrici e traduttori per portare questo testo in Italia, e poi c'è un ampio panorama di voci che, come ci racconterai, in parte sono, diciamo, stesse tappa dopo tappa, in parte invece cambiano alla seconda della città ospitante.
Esatto, totalmente. Quindi, giusto per tornare, chiudo un attimo sul suo lavoro. Prego. Perché vorrei rendergli giustizia, se non è un problema. Il lavoro che lui ha portato avanti con Jamal e Theatre for Everybody negli ultimi, appunto, 20-30 anni. Da un lato lavoravano su messe in scena teatrali vere e proprie, volte comunque a un pubblico abbastanza ampio. Hanno fatto, per esempio, negli ultimi anni una produzione di War and Peace in Gaza, cioè Guerra e Pace a Gaza, un'altra degli Emigranti di Mrozek. Temo sempre di pronunciare questo nome in modo sbagliato, però credo sappiate chi intendo. E poi al tempo stesso facevano anche un grande lavoro di drammaterapia con ragazzini principalmente invalidi, e poi tante cose a distanza con noi, con As Theatre. Per un periodo abbiamo lavorato su corrispondenze poetiche, quindi per esempio loro, non so, facevano uno spettacolo dedicato a noi, allora noi poi facevamo un cortometraggio dedicato a loro. Era anche molto ibrido come forma artistica. Quindi questo è il tracciato artistico di Hossam. Jonathan, il nostro regista londinese, che oltre ad essere un suo collaboratore è anche un suo grande amico e sodale, gli ha detto di mettersi a scrivere, perché già nel 2014, durante l'attacco israeliano di, se non erro, 55 giorni su Gaza, avevano fatto una specie di diario scritto tra di loro al tempo, e in cui si erano rivelati queste enormi doti di scrittura, di cantastorie, credo proprio inconsce anche di Hossam. Dico inconscia non nel senso che lui non ci abbia lavorato, però trovo straordinario che una persona in un tempo di genocidio riesca a scrivere con una così chiara struttura drammatica, no? E restituendo così tanta vita in tutto ciò che scrive, oltre ad osservarla, cioè proprio come renderla da un punto di vista formale in un modo molto immediato e anche direi quasi teatrale, nel senso che ti dà momento dopo momento dopo momento dopo immagine. Uno spettatore a Bologna l'altro giorno ci ha detto, per esempio, che gli pareva di guardare un film, anche se noi eravamo solo là a leggere uno dopo l'altro con un testo in mano. Quindi, per ricapitolare, dal 9 ottobre in poi sono iniziati ad arrivare questi testi. Noi il 23 o 24 ottobre abbiamo fatto una prima lettura a Londra con un gruppo di artisti, attori bravissimi che collaborano con As da tanti anni, tra cui Harriet Walter, per esempio, che è la madre di Succession, la serie TV, però un'attrice straordinaria di teatro, diciamo conosciuta al grande pubblico internazionale solo negli ultimi anni. E poi abbiamo continuato, perché da un lato arrivavano nuovi testi e dall'altro la situazione purtroppo continua a degenerare, no? Ormai la distruzione di ospedali, che all'inizio era così raccapricciante, sembra quasi una cosa di routine. Chiaramente è ancora più raccapricciante, no? Su questa scala industriale sulla quale sta avvenendo.
E la normalizzazione di quello che sta succedendo,
esatto,
è ancora più raccapricciante, chiaramente.
Totalmente, come il numero di vittime, no? Ascoltavo un'intervista di Varoufakis in cui lui spiegava che secondo lui era quasi una cosa voluta, cioè che diventa asettico, che ti desensitizza, sei abituato a pensare, ah ok, ieri sono morte 85 persone, oggi 500, domani 300 e così via. Quindi per quello noi avevamo proprio questo bisogno di continuare a leggere e continuare ad umanizzare l'identità palestinese in un tempo in cui viene sempre più criminalizzata sia come identità, e poi viene di conseguenza anche criminalizzato il sostegno, ma sostegno non mi pare neanche la parola giusta, proprio il dire che esiste e cercare di dargli spazio.
Sì, senza, ecco, dubbio. Se possiamo rimanere solo un attimo sulla disumanizzazione, mm-hmm, è appunto una disumanizzazione che è anche molto semplice da vedere come avviene sui media. Pensiamo soltanto alla differenza tra come vengono trattati i morti di Gaza e gli ostaggi del 7 ottobre. Degli ostaggi del 7 ottobre noi sappiamo tutto. chi sono, come si chiamano, che viso hanno, qual era il loro lavoro, la loro età, a volte anche gli interessi, eccetera. Dei 35.000 morti accertati, che non è detto poi che siano 35.000 perché chiaramente ci sono le macerie, eccetera, attraverso i media mainstream noi non sappiamo niente, sono, come dicevi tu, numeri, e questo aiuta moltissimo a disumanizzare un popolo, che significa tante persone.
Sì, totalmente, e poi c'è anche tutto quest'altro aspetto di cui so avete parlato anche con persone molto più esperte di me, perché ho ascoltato con grande interesse, ahimè, molti vostri programmi al riguardo, su come viene proprio deturpato il linguaggio. Io mi intendo un po' di più dei media inglesi, perché abito in Inghilterra, o insomma anglofoni, però per esempio appunto morti, non uccisi, c'era una, ora non mi ricordo esattamente,
sì, verbi ma al passivo senza, cioè appunto morti e non uccisi da, soprattutto manca sempre sì, il complemento da gente, diciamo.
Esatto, manca sempre la gente, e c'era qualcosa di raccapricciante, aiuto, a dicembre, credo sul Washington Post o qualcosa del genere, dove era tipo 4 vite trovate terminate, lives found end, cioè erano cose mai sentite prima, anche sul livello linguistico, ed è proprio per quello che bisogna far arrivare le parole di Hossam a un pubblico più largo, perché poi... credo forse sia soprattutto l'umanità del suo sguardo e la quotidianità che lui riesce a rendere, che continua a ricordarci una cosa ovvia, però è che siamo umani tutti uguali. E quindi io poi, il motivo per cui stiamo venendo in Italia è che da un lato sapevo, no, da quando ero ragazzina, che c'è sempre stato questo movimento molto forte pro-Palestina in Italia, anche talvolta sul livello istituzionale, con certi riconoscimenti che altri paesi non fanno.
Sì, prima a livello istituzionale,
e
di una,
prima,
il livello istituzionale appartiene all'epoca che i giornalisti chiamano della Prima Repubblica.
Esattamente, e però al tempo stesso che c'è stata una grande censura e anche sì, che è comunque un pubblico che io da italiana riesco a raggiungere forse più facilmente, no? Ho più accesso a spazi italiani che altrove, e al tempo stesso, cioè, c'è tutta questa cosa terribile, però come i crediti di produzione che menzionavi, c'è stato un tale sollevamento di persone intorno a me, sia persone che conoscevo da sempre, da cui non mi sarei mai aspettata un tale impegno e un tale sostegno, sia da sconosciuti totali. Avevamo questo PDF del progetto che circolava, non so da chi, in giro per l'Italia, gente che mi mandava messaggi ringraziandomi senza neanche presentarsi. Ah, ciao, ho visto questa cosa bellissima, per favore contatta subito questo spazio, sono interessati. E quindi anche quello chiaramente ci ha motivati a continuare a cercare di andare in quanti più luoghi possibili, però anche in tanti spazi molto diversi tra di loro. Quindi direi che, ed è anche per quello che cerchiamo di interpellare quanti più voci o attori, se vogliamo dire locali, tra cui la mia incredibile direttrice operativa, nonché attrice come me, Tanita Spang. Ovviamente lavoriamo tutti pro bono, cioè sia il team di produzione, sia le voci, sia i traduttori, eccetera, e quindi anche quello non è qualcosa che io posso dare per scontato, anche se sembra ovvio quando il contesto è quello, no? Però va riconosciuto e va ringraziato. E l'idea è proprio di, e qua il lavoro un po', diciamo, è un po' diverso da quello che facciamo a Londra, però con la loro guida e con la loro ispirazione, e l'idea è proprio di scardinare le solite gerarchie di potere, anche solo del mondo culturale, no? Perché comunque è un'azione culturale quella che facciamo, anche se ha degli altri risvolti, apre un dialogo, apre una discussione, umanizza e così via, però essenzialmente stiamo leggendo da attori e gente di teatro le parole di un nostro collega e chiedendo ad altri di venire ad ascoltarle come se fosse Sofocle o Euripide o un altro drammaturgo italiano contemporaneo, per dire. Però l'idea è proprio quella, cioè di accostare spazi e pubblici che di solito non spartiscono lo stesso spazio, non fruiscono della stessa opera, e al tempo stesso appunto di accostare attori e compagnie che di solito non collaborano insieme. Quindi siamo sempre molto felici di farci aiutare dalla realtà ospitante con i loro suggerimenti, il loro aiuto, gli attori che sono vicini a loro, però ci diversa che di solito magari ha meno a che fare con quello spazio, anche solo per attivare le coscienze degli stessi attori. Io ero una persona già molto sensibilizzata rispetto alla media occidentale, perché ho studiato persiano e arabo a Oxford, ho vissuto a Beirut 2 anni, ho visto il nord della Galilea dal sud del Libano, però se non veniva Tahrir Shuker di un'altra compagnia a Londra, o se non veniva Jonathan Chadwick a dirmi perché non collabori su questo progetto con me, forse non sarei qui oggi. E quindi trovo molto importante anche quello, no? In un tempo di chiusura da tutti gli altri lati, di rimanere aperti noi come team di produzione, sempre mantenendo chiaramente, diciamo, come dire, un certo rispetto verso chi scrive, verso le sue circostanze, e di non traviarle, di non farle rientrare in un contesto che vada in qualsiasi modo a scapito di Hossam o della popolazione palestinese. Certo. Non so se mi spiego.
Sì. Senti, per quanto riguarda il cast di sabato prossimo qua a Roma, oltre a nomi che hai già fatto, il tuo, Tanita Spanga, che anche si occupa anche della produzione insieme a te, Jonathan Chadwick del AZ Theater di Londra, che hai già citato, ci vuoi presentare gli altri attori e attrici che parteciperanno a Roma?
Intanto due altre persone di AS da Londra, una è Ruth Lass, che è un'attrice bravissima, ebrea peraltro, che parla l'italiano quasi perfettamente, e Meysoon Pachachi, che invece è una documentarista, regista di cinema di origini irachene, però cresciuta in giro per il mondo, che però legge benissimo, anche lei ha fatto tante letture a Londra. E poi diciamo dal panorama italiano, oltre a Tanita, abbiamo Antonio De Matteo, che è un attore bravissimo, molto amato anche per il suo ruolo, ma non solo in Mare Fuori, insomma, in tante altre cose.
Vabbè, diciamolo, Mare Fuori è un grande successo popolare, lo possiamo dire, insomma, no?
Sì, no, ma ha fatto anche tante altre cose molto belle che vanno riconosciute. E poi abbiamo Elio Germano, che adoriamo sia come attore, non so se attivista è la parola giusta, però sicuramente qualcuno di estremamente impegnato nel sociale e per la Palestina, ma in tante cause diverse che ci stanno a cuore.
Veramente in tante, e anche molto amico di questa radio.
Esatto, bravissimo. Poi abbiamo Dalal Suleiman, che è una bravissima attrice italo-palestinese, che poi in questo periodo ha fatto anche tantissimi progetti di altro tipo. Per esempio stasera porta in scena una lettura di poesie di Darwish, di Mahmoud Darwish da Napoli. Poi abbiamo Leonardo Maltese,
anche lui magari ricordiamo un paio di film che insomma abbiamo visto in tanti e in tante. Rapito di Marco Bellocchio, che è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, prima ancora ricordiamo un film insomma che io almeno ho trovato molto bello, Il Signore delle Formiche, sul caso di Aldo Braibanti, e interpreterà, vedo, lo Gianni Versace nel film di Mimmo Calopresti. E do una chicca per chi è molto vicino, diciamo, alla comunicazione di questa radio. In questo momento è Rapito, non vorrei andare oltre in questo, ma qualcuno capirà. Quindi insomma, grandi nomi, insomma, attori, attrici bravi, brave, posizionati, e anche che ci hanno fatto lavori importanti.
E poi devo anche menzionare un paio di altri nomi, Fabio Coccifoglia e Emanuela Mandracchia, che sono appena stati in scena con I Giganti della Montagna a Roma e sono bravissima. Manuela ha anche lavorato molto sui testi di Elena Ferrante, sulla Frantumaglia e su altre cose. E poi abbiamo Marta Vitalini, che è una giovane attrice con la voce più bella del mondo e molto brava anche lei. Quindi siamo veramente felici,
Beh,
c'è
dobbiamo
una
assolutamente portarla in
possibilità.
radio se è la voce più bella del mondo, perché insomma in radio la voce conta parecchio, eh.
Eh sì, beh, la conoscete e poi magari glielo proponete voi. Però hai ragione, no? Però anche per queste letture la voce conta parecchio, perché è proprio una messa in scena così spoglia, no? Quindi siamo molto felici, c'è la possibilità che ci siano poi un paio di aggiunte dell'ultimo momento, però siamo già al completo per quanto mi riguarda, sia proprio a un livello di numeri, sia a un livello di calibro artistico così alto. Perché poi per noi è fondamentale avere questa polifonia di voci, no? Di essere proprio un coro che legge un'unica voce. E questa era una cosa che mi ha molto sempre colpito di As Theatre, cioè come potessero portare insieme persone così eterogenee e dagli stili così eterogenei che però funzionassero così bene insieme. Chiaramente è un po' un esperimento, no? Anche andando in tanti posti diversi con attori con i quali magari non abbiamo lavorato prima, però finora si è rivelato estremamente efficace, proficuo, fertile. Quindi
Senti un po',
siamo.
finora dove appunto dove l'avete portato questo spettacolo? Ci hai parlato di Firenze, adesso siete già a Napoli?
Allora, saremo a Napoli domani. Domani c'è un'anteprima che è già sold out a Palazzo Spagnolo, che è una dimora storica bellissima, di difficile accesso anche. E poi siamo invece il 23 giovedì all'Asilo Filangieri e il 24 venerdì all'Ex OPG Io So Pazzo, quindi proprio prima di venire da voi. E quelli sono spazi molto grandi, quindi se ci ascoltate da Napoli per favore venite, però poi soprattutto voi a Roma venite sabato, che insomma ci piacerebbe molto avere tante persone e far arrivare queste parole a quante più persone possibili.
Anche
E
perché
prima invece.
senza retorica, ma questa polifonia a cui facevi riferimento coinvolge anche chi viene a ascoltarlo, lo spettacolo.
Sì, esattamente, perché anche, e questa è proprio la cosa interessante di lavorare in spazi diversi, no? In spazi, in teatri, diciamo, teatri che hanno una struttura proprio architettonica più classica, come il Teatro Cantiere Florida, dove eravamo ieri a Firenze, oppure Teatri di Vita a Bologna, dove eravamo sabato, che poi non sono teatri barocchi col proscenio e la quarta parete a quel modo, sono comunque scatole nere, no? Allora, anche quando siamo in un teatro dove, diciamo, di solito le luci funzionano per isolare ciò che succede sul palco dagli spettatori, e quando dal palco si guarda verso gli spettatori c'è un buio completo e non si riesce a vedere nessuno, noi invece anche là cerchiamo di tenere le luci di sala pochino più alte del solito per poter proprio connetterci con gli spettatori, e disponiamo anche le sedie a circolo, cioè che siamo un tutt'uno, che ci guardiamo in faccia e che gli spettatori sentano di avere poi la possibilità anche dopo di dialogare, cioè che sia un ascolto duplice da entrambi i lati. E infatti poi di solito quello lo valutiamo un po' di occasione in occasione, anche a seconda della durata effettiva, della lettura. Di solito cerchiamo di dare la possibilità per un breve scambio pubblico e poi suggeriamo, di continuarlo più informalmente, per esempio nel foyer o da voi, magari in un'altra parte dello spazio dove
E
saremo.
a proposito di da noi, siccome evidentemente stai convincendo le persone che ci ascoltano, che chiamano e hanno perso l'inizio, magari quando e dove? Sabato 25 maggio all'interno della festa di Radio Onda Rossa all'ex SNIA in via Prenestina 173.
E lo ore 19, lo spettacolo si chiama Gaza Ora, Messages from a Dear Friend, ed è una lettura dei messaggi da Gaza di Assam a cura della compagnia teatrale londinese AZ Theatre e della compagnia teatrale della striscia di Gaza, Theatre for Everybody.
Non so se tu avrai potuto sentire tutto, ma non importa perché sarai sicuramente d'accordo. Quindi lo spazio poi per continuare la chiacchierata saranno i tavoli della cena allestita da Radio Onda Rossa, i tavoli del bar di Radio Onda Rossa e dell'ex SNIA, la serata che proseguirà fino a tardi, fra l'altro insomma con un concerto che vedrà sul palco Karima 2G, che è una cantante romano-liberiana, e invece Sabine Salamè, che viene da Barcellona ma nella sua vita viene dal Libano, e quindi la serata andrà avanti molto a lungo. Poi si ballerà anche con si ballerà anche durante il concerto, ma si potrà continuare a ballare con delle DJ fino a tardi, quindi insomma gli spazi per continuare a confrontarsi con attori, attrici, regista, produzione eccetera saranno ampi e molto, come dire, penso d'agio, ecco, penso che potremo stare bene insieme.
Fantastico, beh, mi pare perfetto, perché secondo noi è molto importante sia appunto creare un contesto pubblico, no? Dove chi se la sente di esprimersi in pubblico possa farlo, però anche capiamo che comunque non...
non so se lo sai, ma questa è la radio di chi se la sente, questo è uno degli slogan che caratterizza Radio Onda Rossa.
Guarda, no, perfetto. No, però a volte anche c'è anche una questione di tempistica, no? Che poi è al cuore, credo, del lavoro di tutti noi che lavoriamo a teatro o comunque in forme d'arte che hanno questo aspetto di durata. Cioè che un pubblico che ha appena seguito questo viaggio comunque nell'inferno attuale di Hossam, forse alcune persone hanno anche bisogno di un piccolo stacco, no? di non voglio dire riprendersi perché non è la parola giusta, però un attimo di sostare, di riflettere prima di farsi sentire. Quindi secondo me è molto bello poter offrire entrambi, e il vostro contesto mi pare che offre esattamente questo, con la convivialità, no? Anche del condividere un pasto, qualcosa da bere, la musica, la danza, quindi siamo felicissimi di questo.
Molto un pasto che lo dico perché è importante, sarà molto buono, molto curato e vegan.
Ah beh, allora quella è la cosa più importante, ti ringrazio anche del chiarimento, poi saranno tutti entusiasti quando glielo comunico. Però volevo anche dire che un altro riscontro di pubblico e di lettura che abbiamo avuto, continuamente, sono persone che ci dicono che gli sembra di ascoltare Primo Levi in medias res, no? Che scrive, con la differenza però che Primo Levi per fortuna è sopravvissuto ad Auschwitz e ha potuto scrivere dopo ciò che gli era successo, ciò che aveva visto, mentre Hossam scrive mentre il genocidio è in corso e non c'è una fine certa, no? Anche se tutti noi continuiamo a chiedere un cessafuoco e ci sembra incredibile che ci tocca continuare a scendere in piazza per chiederlo.
Senti Iante, sei stata penso esauriente, qua telefonano per sapere come avere una sedia, e quindi insomma ringraziamo Iante Roach, che vi ricordiamo è la direttrice artistica di Gaza Ora, Messages from a Dear Friend, con testi originali di Hossam Al-Madun, e poi regia di Jonathan Chadwick, Ruth Lass e Iante Roach, tanti attori, tanti attrici sul palco, sulla pedana direi, della SNIA, perché si tratta, come avete sentito, insomma, di uno spettacolo che in molte luoghi non è gestito, diciamo, appunto col teatro classico, col proscenio, con tanti attori e tante attrici che adesso non reciteremo. Vi citiamo, come dire, le persone che ci hanno detto sì per Roma, Roma rispetto a, ce lo permetterai Ante, invece che diciamo citarlo tutto, citerò soltanto quelli che sono come dire, che caratterizzano la tappa romana e questi l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, sono Marta Vitalini, Dalai Suleiman, Tanita Spanga, Jante Roach, Meisun Paciaci, Manuela Mandracchia, Leonardo Maltese, Ruth Lass, Antonio De Matteo, Fabio Coccifoglia, Jonathan Chadwick e Elio Germano. E l'appuntamento è per sabato.
Esatto, guarda, so che avete altri programmi, ma posso leggervi un altro pezzettino giusto per salutare il nostro pubblico?
Lo ascoltiamo volentieri.
Grazie, allora grazie di tutto. Allora, questo è tratto da un altro brano che si chiama Pessimo Figlio, durante il secondo sfollamento di Hossam e sua moglie Abir quando erano a Nuseirat, il campo profughi presso la famiglia di lei, prima di andare più a sud, ma questo insomma ne parliamo sabato. Allora, questo certo comincia così. È la madre di 83 anni di Hossam che parla. Dice: non sei più lo stesso figlio che avevo. Da quando siamo qui non mi hai fatto più vedere le mie figlie, i miei figli e i miei nipoti. A casa mi venivano a trovare tutti i giorni, li vedevo tutti i giorni. Adesso non vedo più nessuno, non chiamo nessuno. Mi hai tolto tutto, non mi porti caffè o dolci, caramelle, neanche frutta, nessun tipo di frutta. Mi portavi le banane, le pesche, i datteri, le mele, le fragole, tantissima frutta. Adesso non mi porti niente. Dice che gli israeliani non la fanno arrivare a Gaza. Ma come? Come puoi pensare che ti creda? Quando verrà a Rocky gli dirò di quanto sei cambiato. Mi portava in Amura i dolcetti dell'est. Da quanto tempo è che non me ne porti? Lo sai com'è? È il tuo amico Rocky che si ricorda sempre. Me ne porta 2 chili, non uno. Aspetta che torni. Gli dirò di quanto sei cambiato. Come sei diventato pessimo, non può essere, non sei più il figlio che eri.
E niente, vi ascolteremo sabato, non vediamo l'ora.
A sabato, grazie a noi e tutto il team di Radio Onda Rossa, non vediamo l'ora di leggere e ascoltare con voi e col vostro pubblico.
Ciao.
Ciao, ciao ciao.